Amen. Alleluia. Che meraviglia. Quando stiamo insieme è meraviglioso. Quando non stiamo insieme è meno meraviglioso. Se stiamo più insieme è molto meraviglioso. Sapete, perché quando ci raduniamo, Lui ha promesso che la Sua presenza è in mezzo a noi. E quando c'è Lui non manca niente. Amen. Fratelli, potete avvenire un po' avanti? Che so, mi sembra di predicare alle sedie qui. Ok, fate un po' dei passi avanti, qualcuno. Dai, riempite qualche posto avanti, grazie. Oggi mancano diversi. Ci ricordiamo l'evento Lei dell'11, martedì ci sarà della luce, e poi il terzo evento in Gospel House delle riunioni delle donne alle ore 16 dell'11 novembre. Amen. Le altre due sono state meravigliose. Amen. E queste altre saranno, e quest'altro sarà sicuramente molto molto buono. Amen. È stata una bella mattinata, ricordando da dove proveniamo. È importante sapere chi siamo. Sapete, quando noi non riconosciamo chi siamo, tutto diventa più difficile, ma quando noi vediamo la nostra provenienza, chi siamo, no, e a chi dobbiamo, tutto diventa più semplice. Amen. Questa mattina vorrei così continuare quel messaggio di 2 settimane fa, vi ricordate? Qual è? Avete già dimenticato, ok. Camminare in modo degno della vocazione o della chiamata. 2. Amen. Sapete, nel naturale, quando parliamo di camminare, secondo la scienza ci sono 8 benefici quando camminiamo. A chi piace camminare? Una buona parte. Amen. Continuate a farlo. E vi dico che cosa serve camminare, poi andiamo dopo alla cosa più importante, no? Dice la scienza che frena i geni dell'obesità. Wow! Cioè, se hai paura di ingrassare, cammina. Poi fa diminuire l'appetito e la voglia dei dolci. Qui sono un po' in difetto perché mi piacciono così tanto, no? Poi fa bruciare le calorie, fa diminuire i dolori articolari, rinforza le difese immunitarie, riduce il rischio di cancro al seno per le donne, previene diabete e Alzheimer, e poi è un toccasana, dicono, per l'umore. Quando tu cammini sei più gioioso, magari scarichi tutte le, diciamo, le tossine delle difficoltà, delle tensioni, e allora ti fai una bella doccia, calda o fredda, secondo in che tempo siamo, no? E fa bene. Perciò chi è interessato a tutte queste cose, cammini. Digli alla persona vicino a te, cammina. Non l'ha capito, ridiglielo di nuovo, cammina. Perciò camminare, sapete, è un movimento, è una progressione, e avviarsi e dirigersi avanti. Questo vuol dire camminare, no? Perciò la nostra destinazione dipende sempre dalla direzione che prendiamo. Ecco perché questo messaggio io credo che sia così importante per la nostra vita, che diremo questa volta qualcosa in più. Sapete, la nostra vita spirituale è un cammino. E dobbiamo raggiungere una meta e un proposito. Ricordiamoci ancora di quello che abbiamo detto l'altra settimana, che noi abbiamo ricevuto un invito. Chi ha ricevuto un invito? Chi non alza le mani non è invitato, attenzione. Chi ha ricevuto un invito? Alzate le mani alte, ok? Allora, sappiate che noi tutti andremo alle nozze. Perciò fra l'invito e le nozze c'è un cammino da fare, c'è un tempo che dobbiamo procedere, dirigerci, è una progressione, dobbiamo avviarci verso questo appuntamento così importante, perché la Bibbia dice che sarà in un batter d'occhio. Dice, ma quando si sposerà? Quando ci sarà questo matrimonio? Arriverà all'improvviso. Perciò questo è il tempo di prepararsi, perciò non rimanere fermo. Devi camminare e prepararti, perché quando quella tromba suonerà, lo sposo è pronta e la sposa deve essere pronta. Nel nostro cammino la parola di Dio deve essere la bussola che ci indica qual è il cammino da fare. Questo è importante. Nel Salmo 32,8 dice così: io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Perciò in questo cammino non siamo soli. Lui ha fatto una promessa: io sarò con voi tutti i giorni. Questo è importante, ma sapere che con noi tutti i giorni non ci fa camminare. Siamo noi che dobbiamo camminare, che dobbiamo decidere che tipo di cammino fare. E vogliamo mettere questi tre versi di Efesini 4 dall'1 al 3. E su questi versi, secondo me, c'è veramente così tanto. Paolo ci esorta a camminare in modo degno della nostra vocazione chiamata. Forse c'è questo verso, vero? È stato scritto? Efesini 4 dall'1 al 3, c'è? Efesini 4 dall'1 al 3. E poi lasciatelo lì, perché diremo diverse cose su questo verso. Leggiamolo. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi o a camminare in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Poi andiamo avanti. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Questo è il cammino che dobbiamo fare. Riprendiamo il primo verso, versetto 1. Sapete, non basta fare ciò che siamo chiamati a fare, dobbiamo farlo in modo degno. E Paolo inizia questi versi con una parola e dice: io dunque. Lui dice dunque, è una parola, la diciamo tante volte anche nella Bibbia, ok? Ma che cos'è? È il risultato, è la conseguenza di tutto quello che è stato detto prima. E perciò dice tutto quello che sarà anche dopo. Perciò dobbiamo fare attenzione ai dunque quando noi troviamo ai dunque della Bibbia. Poi nel capitolo 4, 5 e 6 contengono molti comandamenti che portano risultati di ciò che Dio ha fatto per noi. Cioè possiamo leggerlo così, questo verso. Io dunque, cioè alla luce della verità di ciò che è scritto, che siamo stati salvati dalla morte eterna, da figli di ira siamo arrivati a essere figli di Dio, Paolo ci esorta a camminare in modo degno della nostra chiamata. Perciò noi tutti abbiamo una chiamata e dobbiamo camminare in quella chiamata. Io dunque, il prigioniero per il Signore, lui dice, e si presenta come prigioniero, come uno che sta in carcere. Io dunque, il prigioniero del Signore, e non lo dice per autocommiserarsi, dice: vedete, io stavo evangelizzando e sono andato in carcere per il Signore. Potrebbe uno pensare, no? E autocommiserazione, oppure per simpatizzare, no? Dice: guardate, no? Io stavo facendo questo, ma... E poi mi hanno arrestato. Lui lo fa per mettere in risalto tutto quello che lui è per Cristo. Io mi faccio nulla, io vado in carcere, io mi annullo, io faccio ogni cosa, tutto diventa nulla davanti alla maestà di Cristo. Sapete, questo era il cammino di Paolo. Lui si faceva tutto con tutti. La mia libertà, la mia vita, la mia dignità, per me il vivere è Cristo. Perciò io, il carcerato per il Signore, voleva dire questo. Non autocommiseratemi, non dovete simpatizzare, poverino, non sono poverino. Io do tutto per la mia vita, io do tutto per Cristo. Lui non era in carcere perché era un uomo disonesto o per qualche malefatta, ma per il Signore, per il Vangelo, a motivo della fede e del suo cammino degno. Quando noi facciamo un cammino degno, certamente, no? Troveremo degli intoppi. Perché sapete, se non facciamo un cammino degno, andiamo più spediti, perché il nemico non ci disturba. Ma quando facciamo un cammino degno, possiamo essere disturbati. Paolo andò in carcere. Alcuni martiri furono tagliati, trucidati. Noi sappiamo la storia dei martiri. Sono stati sbranati dai leoni, fatti a brandelli, bambini e grandi. Ma mentre andavano verso questo, cantavano lodi a Dio. Perché? Perché stavano facendo un cammino degno. Cioè, tutto questo è per il nostro insegnamento di ora. Che tipo di cammino dobbiamo fare? Questo comandamento di camminare in modo degno della nostra chiamata è la base per tutto il resto dell'epistola agli Efesini. Quando voi se la leggete è straordinaria. Quando poi io magari leggo qualcosa e devo leggere un po' tutti i contesti, vengono fuori cose straordinarie. Il resto di questa epistola è tutta la descrizione come praticare poi questo cammino. Perciò la chiamata di tutti a camminare come figli di Dio, questa è la chiamata che abbiamo tutti, vivere e dimostrare questa chiamata, questo è importante. Sapete, il ministerio è un ruolo di servizio a Dio per la sua Chiesa. I doni sono l'espressione della sua potenza attraverso di noi, ma il cammino dei figli è tutta un'altra cosa, è rendere visibile l'invisibile carattere di Dio. Non lo facciamo quando qualcuno viene guarito, quello è Dio che lo fa, ma quando non vedono Dio, magari dicono ma grazie a Dio, ma non vedono Dio, ma quando noi camminiamo in modo degno vedono Dio. Gesù disse a quell'uomo, fammi vedere il Padre, chi ha visto me, ha visto il Padre. Amen? Se vedono di noi, devono vedere Lui. Questo è il cammino degno. Se questo non si vede, è religione vuota. È un modo per coprire. Possiamo allora a questo punto andare da qualsiasi parte, tanto tutte le religioni sono vuote. È solo Gesù Cristo la via, la verità e la vita, è stato detto questa mattina. E perciò nessuno può venire alla salvezza cercando Dio per primo o per proprio conto. Non è possibile salvarsi, non abbiamo la capacità. È Dio che ci ha chiamati a sé e ci ha cercati e ci ha attirati e ci ha amati per primo, come dice quel verso, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò per natura l'uomo è morto spiritualmente. Sapete, a Napoli hanno fatto nella smorfia, hanno tirato fuori il 48. Cosa dice il 48? Morto che cammina. Okay? E sapete, il mondo è pieno di morti che camminano. Perché se non si fa un cammino degno, si è morti. Se non c'è la vita di Cristo in noi, noi stiamo vivendo come morti. Perciò un morto non cerca Dio, ma è Dio che risuscita ed è venuto per risuscitare i morti. E noi siamo tutti dei morti viventi, amen? Noi stiamo vivendo ora l'ultimo giorno prima del suo ritorno. Come dice questo verso, io lo risuscitò nell'ultimo giorno. Il Signore sta risuscitando persone, sta portando vita nella vita, nella vita morta delle persone. Il nostro cammino deve rispecchiare questo privilegio immenso che abbiamo di essere figli di Dio. Ma molte volte non riusciamo a capirlo, noi viviamo la nostra vita nelle nostre case, nel nostro lavoro, come normalmente. Noi non possiamo vivere nella normalità, perché non siamo normali, non siamo naturali. Noi siamo soprannaturali, siamo figli del Dio vivente, in noi c'è la sua natura, il suo carattere, il suo amore, c'è la sua potenza. Noi abbiamo un'eredità che ci aspetta, abbiamo un'eternità con Lui, abbiamo promesse per noi, per i nostri figli, che si adempiranno perché Lui è fedele. Abbiamo la promessa di essere con noi tutti i giorni. Lui ha detto, sarò con voi tutti i giorni, ecco perché noi dobbiamo camminare, perché Lui è con noi. Lui c'è. Se io non cammino in modo degno, Lui non c'è. Esiste, ma non è con noi, in noi. Ci sono aspetti di un cammino degno che ci porta all'unità dello Spirito, come abbiamo letto, che è fondamentale in questo cammino. E dice subito, con ogni umiltà e mansuetudine, questo cammino ha bisogno di questi aspetti. Come cammini? Con la Bibbia sotto il braccio? Io sono un cristiano. La Sacra Bibbia sotto c'è il nome, eh? Ho fatto scrivere apposta. Ho preso una Bibbia, l'ho fatta rimettere a posto, tutto quanto, il mio nome, io sono un cristiano. C'ho la Bibbia. Vado in chiesa. Posso anche cantare, suonare, predicare, servire, sono un cristiano, ma questo non ci fa cristiani. È il cammino degno che fa vedere chi sei e fa vedere Lui chi è. Con ogni umiltà, sapete, l'umiltà è il primo passo per creare unità fra noi. Essere umili non è debolezza. Che molte volte pensiamo che l'umiltà dice a questo, anche se le passa un camion sopra, non si arrabbia mai, è sempre calmo. Ma quando c'è la certezza di Lui, noi diventiamo così, cari. Noi diventiamo così. Qualcuno dice che il mondo è dei forti, degli arroganti, dei prepotenti, dei potenti, di coloro che vanno al di sopra di tutti. Ma l'umiltà è, come dice Romani 12, di avere un concetto sobrio di se stessi, equilibrato. Essere umile non vuol dire negare ciò che siamo, i talenti, i doni che Dio ci ha dato, assolutamente no. Ma è riconoscere che tutto viene da Lui, che tutte queste cose vengono da Lui. Amen? Se abbiamo ricevuto più di altri, è per aiutare gli altri. Amen? Perciò, se tu ricevi, è perché devi essere il mezzo per arrivare agli altri. Dio vuole benedire tutti. Dio vuole salvare tutti. C'è l'idea di Dio che nessuno si perda. Diremo, ma come facciamo? Se tu cominci a lavorare nella tua vita e cominci a camminare in modo degno, Dio farà il resto. Prima Corinzi 4:7 dice, che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Se tutto quello che abbiamo, cari, è perché Dio ce l'ha dato. Se ti alzi il mattino, è perché Dio ha deciso di farti alzare quel mattino. Perciò puoi ringraziarlo. Amen? Se hai un lavoro, ringrazia Dio, non dire uffa il lavoro. Mamma mia, sono stanco di sto lavoro. Lo perderai se farai così. Se cominci a dire, mamma mia, sta moglie, questo marito, li perderai se farai così. Se cominci a essere superficiale, perderai tutte le cose. Ecco perché il cammino degno è fondato soprattutto sulla umiltà. Questo è importante. Poi, essere umili ti aiuta a sopportare più facilmente quando gli altri sbagliano con te. Perché sai che anche tu sbagli. Amen? Chi non sbaglia alzi la mano. Io le metto giù, le mie mani. Proverbi 15:33 dice: prima della gloria c'è l'umiltà. Volete la gloria, la manifestazione della gloria di Dio nelle vostre vite, famiglie, economia, aziende, lavoro, salute? Se c'è la gloria di Dio, ma dice che lui, prima della gloria c'è l'umiltà. E Proverbi 18:22 dice: il premio dell'umiltà è il timore dell'Eterno, la ricchezza, la gloria e la vita. Perciò l'umiltà ti premia. Se le cose non funzionano, forse è meglio che ti fermi e cominci a dire: dov'è l'umiltà? C'è nella tua vita? La stai vivendo? Stai camminando nell'umiltà? Perché se tu vivi una vita nell'umiltà, produce il timore dell'Eterno che ti porta ricchezza, gloria e vita. Amen? Sofonia 2:3, o Sofonia. Cercate l'Eterno voi tutti umili della terra. Non dice altre cose, dice umili della terra. Cercate, perché dice: chi mi cerca mi trova. Ma chi sono quelli che li cercano? Sono gli umili. Cercate l'Eterno voi tutti umili della terra, che praticate la legge, cioè vuol dire che camminate in modo degno di quello che è scritto. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse, questo è un verso pesante, forse sarete nascosti nel giorno dell'ira dell'Eterno. Forse. Perché ci sarà un giorno dell'ira dell'Eterno. Perciò l'umiltà protegge, cari. Ci proteggerà fino alla fine. Perché quel giorno l'ira dell'Eterno sarà terribile. Non basterà che andiamo davanti a Dio con una Bibbia sotto il braccio. Ok? Ok, posso dire: Gesù, io sono il pastore della Gospel. Ci sono anziani, sono un ministro di Dio. Noi siamo niente. Lui è tutto. Amen? Vogliamo fare un applauso a Gesù? Atti 20:19, servendo il Signore in tutta umiltà. Cioè, quando noi serviamo Dio e facciamo delle cose per Dio, che possiamo essere tutti i servizi che abbiamo, ok? Che sei servente Dio, fallo, dice, in tutta umiltà. Fallo sempre con un cuore umile, sapendo che tutto quello che tu hai è Lui che te l'ha dato. E poi ancora, in Filippesi 4:2 dice così: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, non è per innalzare noi stessi, ma con umiltà ciascuno di voi, guarda la persona vicino a te, ciascuno di noi, diglielo, ciascuno di noi o di voi, stimando gli altri più di se stessi, ok? Noi possiamo avere dei doni, ma guardiamo quello che Dio ha fatto agli altri, che è meraviglioso. Quando qualcuno predica bene, sapete cosa mi viene a me? Una gioia dentro che voi non potete immaginare. Quando qualcuno fa qualcosa di buono, che ha fatto qualcosa di più, ah, che bello, Signore, che meraviglia! Molte volte purtroppo c'è il contrario, c'è invidia. Sapete che c'è l'invidia? È un frutto della carne, l'invidia. E se non camminiamo in modo degno, quel frutto arriva dentro. Primo Pietro 5:5. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni gli altri, rivestendovi di umiltà. Perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, cioè dà favori divini agli umili. Questo vuol dire. Abbiamo bisogno di favori divini, cari. Perciò la sottomissione è un mezzo, è un'arma che Dio ci ha dato, no, per ricevere proprio la grazia di Dio. E Lui dà grazia, dà favori agli umili. Poi dice, parla della mansuetudine, della pazienza, della sopportazione, che derivano tutte dall'umiltà. L'umiltà è la prima cosa. Attraverso l'umiltà tu puoi avere pazienza, perché se sei una persona umile hai pazienza, sopporti, sei mansueto. La mansuetudine è l'opposto dell'ira, è la prontezza per non cadere nei lamenti nei momenti difficili. Quanto c'è la mansuetudine, è molto bello questo, che ti porta a confidare nella provvidenza di Dio. Quando tu sei mansueto, Gesù era mansueto e umile di cuore. Perché? Perché lui era completamente arreso al Padre. Quello che tu vuoi fare, Padre. Padre, fa che questo possa passare oltre. La croce, mamma mia, ma non la mia volontà, la tua sia fatta. Era un uomo mansueto. E segni, prodigi, miracoli, potenza, forza erano nella vita di Gesù. Perché lui era umile e mansueto di cuore. Questo è meraviglioso. Ma come si diventa umili e mansueti? Che poi è il carattere di Gesù. Perciò da noi stessi noi non possiamo assolutamente essere mansueti e umili. Ve lo dico. Da noi stessi non è possibile, che la nostra natura, il peccato ha deformato la nostra natura iniziale. Perciò Dio ci ha formati, il diavolo ci ha deformati attraverso il peccato. Cristo ci ha riformati per camminare in modo degno. Ma il risultato del tempo che passi alla sua presenza ti fa realizzare la sua santità, la sua mitezza, la sua mansuetudine, la sua pazienza. E in quei momenti che l'orgoglio della vita si abbassa. Quando tu stai con Lui, non per stare con Lui, perché uno potrebbe stare con Lui e non ricevere nulla. Gesù era in mezzo a loro, ma manco se ne sono accorti. Chi era? Eppure Lui ha dimostrato chi era, ma perché c'era l'orgoglio della vita. Perciò quando c'è l'orgoglio, noi diventiamo ciechi. Poi c'è la pazienza. In Colossesi 1,11 dice, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. La parola greca in questo verso, quando parla della pazienza, mettiamo l'altro dopo, il versetto dopo, parla della pazienza, non parla della pazienza, ma la parola greca è longanimità. Che ha messo grado di praticare alla sete. No, questo qui non c'entra niente. Sempre il primo verso di Efesini 4, 1 e 2. Perciò la parola qui non è pazienza, ma è longanimità, perciò grande tolleranza. Cioè il cammino nostro è di grande tolleranza, perché la pazienza può finire. Amen? Ogni tanto vi finisce la pazienza? Sì. Allora, a chi perde la pazienza alzi la mano. Ok. Vedete che siamo tutti uguali? Siamo impazienti. Siamo pronti a scattare quando una cosa non funziona secondo me. Quando la cosa non è secondo quello che io penso, la mia pazienza finisce. Ecco perché il Signore ci dice non la pazienza, ma la grande tolleranza, che si chiama longanimità. Questo è il verso, l'hanno scritto pazienza, ma nel verso greco è longanimità, è lunga pazienza, grande tolleranza e comprensione per chi magari ci tratta male oppure non condividiamo determinate cose. Siamo più tolleranti, c'è più benzina, riusciamo ad andare avanti ancora. Amen? Perché la pazienza è come quando tu hai un serbatoio e non metti benzina, a un certo punto se non fai il pieno di nuovo, quella si fermerà. La grande tolleranza invece ha una marcia in più, ti fa durare di più. Perciò noi abbiamo la tendenza a reagire quando ci manca la tolleranza, questa longanimità. Perciò la longanimità rimette a Dio ogni cosa e ti fa durare più a lungo. E Dio sempre interviene per rimettere ordine, ma lo posso garantire. Quando voi siete longanimi e avete tolleranza, Dio arriva e mette ordine lì, lì, dietro, in quella situazione, in quella condizione. Ma tutto questo diventa possibile se si è consapevolezza di chi siamo in Cristo Gesù. Se noi ci sentiamo amati, perdonati, dobbiamo fare la stessa cosa. Se ti senti che Dio ti sta sopportando in certi momenti, sopporta anche gli altri. Questa è la strada per eccellenza. E poi c'è l'ultima parte, versetto 3. Puoi metterlo? Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Questo è fondamentale, perché sapete, l'unità non unisce le persone. Noi possiamo essere insieme, ma non essere uniti, ok? Qui parla di un altro tipo di unità, che è l'unità dello spirito, nello spirito, con il vincolo della pace. L'unità nello spirito, nel vincolo della pace, è quello che ci fa diventare uno. Ecco quando Gesù disse: Padre, fa che siano uno, come io e te siamo uno. Stava parlando proprio dell'unità nello spirito, perché Gesù era uomo, il Padre era soprannaturale in quel momento. Gesù faceva le opere che il Padre le dava da fare. Come uomo non poteva fare nulla, era come noi. Ma è la sua relazione col Padre che le dava l'autorità di gestire il soprannaturale nella sua vita. Perciò gli sforzi umani non durano, perché siamo diversi, siamo incompatibili umanamente. Marito e moglie, figli e genitori, fra chiese, nel governo. Tutti sono incompatibili, lo vediamo, no? Lo vediamo in questo momento, attraverso le guerre, c'è incompatibilità. Se uno pensasse che milioni di persone muoiono per, va bene, ok, Israele è una cosa a parte. Perché? Perché la guerra in Israele non è una guerra naturale. Amen? Cosa sta succedendo in questo momento? Hamas dice: siamo contenti che stanno uccidendo i nostri bambini, perché questo ci porterà a essere uniti ai paesi arabi contro Israele. E cosa dice la Bibbia? Che quando Israele sarà circondato dai nemici, Gesù è alle porte. Ecco, è il tempo, è arrivato. Perciò veramente siamo nel tempo della fine. È proprio per questo che c'è l'urgenza di camminare in modo degno della chiamata di figli. Ora, in questo tempo, in questo momento, mi dice: quando verrà Gesù? Non lo so, ma i segni mi dicono che lui è vicino. Tutto ci dice che si sta compiendo tutto perfettamente. Questa è una guerra spirituale. Questa è una guerra che non c'entra niente, poveri bambini di qua e di là, non c'entra niente. Le guerre portano disastri, morte, da tutte le parti. Sapete che ci sono circa 50 guerre tipo questa nel mondo, ma non se ne parla. In Africa si tagliano le gole continuamente, tutti, c'è disastri, ma non se ne parla, perché i governi non le conviene, non le interessa, non ci sono interessi economici, ok? Ma questa guerra è una guerra che ha a che fare con l'eternità, perché la Bibbia ce lo dice, perciò dobbiamo essere avveduti in questo tempo come camminare. E dice, studiandovi, lascialo quel verso Davide, studiandovi o sforzandovi, qui dice, ma dice studiandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo, perciò studiandovi, cioè, vuol dire che c'è un impegno, ma pensiamo di poter essere figli di luce e sale della terra così, con una Bibbia sotto il braccio, fratelli, non funziona così. Noi possiamo sentire predicazioni potenti, possiamo sentire messaggi potenti, lode che fa venire giù il soffitto, ma se dentro di me non entra niente, vuoto ero e vuoto sono e vuoto esco e niente do. Ecco perché è importante, quando parliamo di cammino, stiamo parlando di vita pratica. Ok? Cosa ostacola l'unità dello spirito? Che manca in molte chiese, nelle famiglie, nei governi, dappertutto. La prima cosa è l'obbedienza allo Spirito Santo. Perché l'unità dello spirito... dello spirito ci vuole lui, perché la parte spirituale è lui, non siamo noi. L'unità nello spirito avviene quando siamo ripieni di Spirito Santo, quando seguiamo la guida dello Spirito Santo, quando la parola diventa carne in noi e cresciamo e la viviamo, la sviluppiamo. L'unità dello spirito si realizza quando non permettiamo che le nostre convinzioni personali ci dividono. Io sono di Caio, io sono Sempronio, di Paoli, o di Cefa. Paolo dice io sono di Cristo. Quando non si cerca solo il proprio beneficio, ma insieme cerchiamo il bene l'uno dell'altro, riconoscendoci nei ruoli, è importante. È importante. Molte volte dice, ma i ruoli, sapete? È scritto nella Bibbia, tutto quello che è scritto nella parola è verità. La moglie è sottomessa al marito, non è messa sotto, è protetta dal marito. Amen? I genitori sono protetti, i figli sono protetti dai genitori. Il marito è sottomesso a Cristo e dice ama tua moglie come io amo la Chiesa, che ho dato la mia vita. Cioè, mariti, questo è il compito, già mi viene caldo, no? Che dobbiamo fare. Perché una cosa è sottomettersi e proteggere, protette, un'altra cosa è amare nostra moglie come Cristo ha amato la Chiesa che ha dato la sua vita. Perciò, per piacere, fratelli, mariti, no? Impegniamoci, questo è un cammino degno della nostra chiamata di mariti. E Dio onora sempre quello che noi facciamo, quando lui ce lo dice. Poi, quando noi raggiungiamo questo, si realizza lo shalom di Dio, dice, con il vincolo della pace. Quando questo avviene, la shalom di Dio non è solo pace, fratello. Cioè, la pace non è un saluto, fratelli. È la vita di Dio che si manifesta verso gli altri, è la shalom che tu vivi e che puoi dare agli altri, è la pienezza di Dio che tu dai agli altri, è quella concretezza, quella verità che tu hai, che tu vivi, no? E che puoi dare agli altri. Perciò questa shalom è importante, perché se no diamo solo un saluto, pace fratello, tutti possiamo dircelo, pace fratello. Che ci vuole? Ma la pace. Dice che la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, perciò non parliamo di un saluto, ma parliamo del suo cuore, di quello che lui è per noi. Se non realizziamo questo, il cammino, cari, è in salita. È faticoso, è complicato. E complichiamo la nostra vita, complichiamo le nostre famiglie, complichiamo il nostro lavoro, e tutto viene complicato quando noi facciamo un cammino non secondo il cammino che Dio ci sta mostrando. Il consiglio è, molti si affaticano, devo leggere la Bibbia, la carne mi dice di no, devo pregare, e sento che c'è la partita, devo andare a vedere la partita, però io devo pregare. Signore Gesù, che fa? Ha segnato? No. Aiutami Gesù. Mamma mia, che fatica. Non lottare contro la carne, rafforza lo spirito. Non lottare contro le tenebre, accendi la luce. Vivendo in modo degno, accendi la luce. E tutto diventa più semplice. Le tenebre spariranno, perché la luce è più forte delle tenebre. Filippesi 1,27, soltanto comportatevi, cioè camminate, in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Abbiamo una parola. Noi siamo evangelici. Ci chiamiamo Gospel House, vuol dire casa del Vangelo. Qui le persone vengono e dovrebbero dire, oh, qui c'è il Vangelo, la notizia, la bomba, no? E la parola ci dice di camminare in modo degno di questa parola che noi abbiamo. In Colossesi 1,10 dice, camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Cioè il nostro cammino è per piacere a Lui, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Perciò noi non cresceremo, non conosceremo Dio se non camminiamo, cioè viviamo, ci comportiamo, parliamo, pensiamo, agiamo in modo degno. Cioè vuol dire con dignità, con moralità, con santità, con piena fiducia e sottomissione a Dio, alle autorità che Lui ci ha dato. E questo mette ordine nella nostra vita. Andiamo verso la fine. È tutto da questo che dipende il destino e il nostro futuro, e anche delle nostre famiglie. Perché se facciamo un cammino degno, Dio provvederà. Lui provvederà per le nostre chiamate, per la nostra vita. Vi racconto una storia che ci fa riflettere, per finire. Per dirvi chi dobbiamo essere, cosa dobbiamo rappresentare noi attraverso questo cammino. Una volta un samurai grosso, dice, rude, violento e prepotente, no? Andò a visitare un piccolo e fragile monaco che si dava alla preghiera. E con un tono arrogante gli disse, molto dispregiativo e pretenzioso, gli disse, tu insegnami che cos'è l'inferno e il paradiso. Il monaco lo guardò e gli rispose in modo che l'uomo non si aspettava. E le disse con disprezzo, ma che vuoi, ignorante, sporco rozzo che odori di letame? A questo punto il samurai, pieno di rabbia, prende la spada, la sguaina e sta per tagliarle la testa. E quel monaco abbassa la testa e sussurra, questo è l'inferno. E in quel momento il samurai, preso da questa sua mitezza, e le aveva dato una verità, e stava rischiando la sua vita per darle e consegnarle la verità di quella richiesta, no? Le venne una pace dentro. E cominciò a calmarsi. E il monaco le sussurrò: questo è il paradiso. Cosa ci dice questa storia? La nostra vita è un cammino, ma non è solo un cammino, è un messaggio. Noi possiamo far vedere alle persone che cos'è l'inferno e il paradiso. Se la nostra vita è una vita degna del nostro cammino, noi faremo vedere il paradiso alle persone. Lui attraverso questa... Come poteva far dire che cos'è l'inferno e il paradiso? Attraverso la sua espressione, attraverso quello che era lui, gli ha fatto vedere che cos'era l'inferno e il paradiso. Noi abbiamo una grande, grande possibilità, cari. L'unica possibilità, eterna possibilità, ultima possibilità perché i tempi sono brevi, è quella di camminare in modo degno di questa chiamata, questo immenso valore che abbiamo di essere figli, figli di Dio. Non siamo un figlio qualsiasi, siamo figli amati, figli comprati a prezzo di sangue, con un costo che non ha uguali. Ed è per questo che io credo che non è solo un cammino, noi dobbiamo diventare un messaggio vivente per le persone, perciò per le nostre case, vicino a noi, per i mariti, per le mogli, per i figli, per i nostri compagni di lavoro. Quanto vedranno il tuo cammino degno, che non è un camminare, ma è un vivere, un respirare, come tu ti poni, come tu tratti, come tu sei. Fai vedere il paradiso alle persone. E le persone cambieranno. E le persone si avvicineranno. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Alleluia. Ricordiamoci che Dio non benedice tutte le intenzioni buone che possiamo avere, ma Lui benedice sempre la nostra obbedienza. Dice la Bibbia che l'obbedienza vale più che il sacrificio. Il sacrificio l'ha fatto Gesù per noi, no? Ma l'obbedienza dobbiamo viverla noi. E questo ci porterà a un livello più alto. Ci farà somigliare a Gesù. Perché Lui dice che fu obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Lui non è venuto meno. Paolo dice, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vostra chiamata di figli. E poi parla, come? Attraverso l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, la longanimità, studiandovi di conservare questo vincolo della pace attraverso lo Spirito. Amen? Perciò, cari, dito alla persona vicino a te, buon lavoro. Perché quello che abbiamo detto è solo un buon lavoro, perché questo ci porterà a un livello più alto.